Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
L'augurio della buonasera a tutti i radioascoltatori da Don Paolo Iannaccone che vi parla. Oggi per la Chiesa inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Tra le tante cose che accomunano, la cosa più importante è la parola di Dio, la buona notizia di Gesù Cristo, che ha preso dimora tra gli uomini con l'incarnazione, perché agli uomini fossero aperti gli occhi per vedere in Cristo il volto di Dio, un volto compassionevole, misericordioso, un volto di amore personale. La Chiesa tutta si fa carico di questo annuncio non solo attraverso sacerdoti, religiosi, religiose e missionari, ma soprattutto laici, capaci di portare il Vangelo con la vita in ambienti dove altri con fatica possono arrivare. La scorsa settimana abbiamo avuto modo di intervistare il diacono Pippo Crosa, milanese, in servizio presso la Basilica Paleocristiana di Sant'Eustorgio, luogo dove sono nate in Italia le cellule parrocchiali di evangelizzazione, nuova modalità di evangelizzazione sorta a inizio anni Ottanta, proprio per rivitalizzare la parrocchia e renderla, a partire dai laici, capace di evangelizzare il quotidiano, gli ambienti di vita. Questa sera abbiamo in studio un laico che, a dispetto dell'età, ha solamente 43 anni, ha una vastissima esperienza di evangelizzazione nel mondo. Solamente alcuni paesi per avere l'idea: Argentina, Australia, Brasile, Cuba, Francia, Italia, Spagna, Stati Uniti, Malta, Messico, Panama, Perù, Portogallo, Uganda, Ungheria e Venezuela. Ecco, salutiamo Carlos Machas de Lara.
Buonasera, buonasera.
Tu sei di origini messicane e sei sposato con Carmen, dalla quale hai avuto tre figli,
sì.
Gabriel, José e Daniel.
Sì.
Ecco, Carlos, tu sei a Trieste per tenere un corso di evangelizzazione con la Scuola di Evangelizzazione Sant'Andrea, della quale sei responsabile per l'Italia. Ma prima di parlare della SESA, così è l'abbreviazione con la quale è conosciuta la scuola in tutto il mondo, prima di parlare della SESA vorrei rivolgere a te una domanda specifica sulla tua chiamata, sulla tua storia. Raccontaci la tua esperienza di vita.
Allora, praticamente la mia esperienza è cominciata da ragazzo, da giovane. Ho cominciato a usare uso di droga tossicodipendente per circa 7 anni. Alla fine di questi 7 anni, per la prima volta nella mia vita, ho frequentato un corso di evangelizzazione e a radice di questo corso, tenuto nella città di Franca, in Brasile, a partire da questa esperienza la mia vita ha cominciato a cambiare.
Ecco, ti interrompo perché un ruolo decisivo in questa vicenda è il ruolo che ha avuto tua sorella Clara.
Sì, sì, effettivamente mia sorella Clara è quella che ha cominciato molto prima di me nell'ambito della nuova evangelizzazione e per richiesta e continua insistenza di lei, anche di mia madre, di partecipare a un corso di evangelizzazione quando io avevo tanti problemi molto personali legati all'ambito della droga. Quindi partecipando a questo corso per i giovani, per i ragazzi, la mia vita per la prima volta, posso dirlo così, a radice da quell'incontro personale con Gesù, un Gesù vivo, la mia vita ha acquisito un senso molto, molto, molto diverso. Per quello, diciamo, da quell'esperienza la mia vita è cominciato a cambiare e mi trovo anche qui in questo momento.
Ecco, il Signore ti ha parlato attraverso tua sorella Clara, ma ti ha parlato anche attraverso altri segni, per esempio i corsi all'università, come sono andati?
I corsi alla università non sono andati a buon fine, diciamo, ho cercato di riprendere, di studiare, ma in questo risucchio della droga nel quale io vivevo non sono potuto andare avanti. Quindi sono dopo l'esperienza e dell'incontro dei cammini di anni e cercare di riprendere quello che prima, anni prima, avevo iniziato nella università. Alla fine il Signore mi ha preso per i capelli, mi ha fatto capire attraverso di altri modi che la mia vita era più legata all'ambito dell'evangelizzazione. Ecco.
Ecco, cosa ti ha colpito nell'incontro con Cristo?
Con l'incontro con Cristo proprio mi ha colpito la sua tenerezza, il suo amore che mi ha fatto capire tante cose. E frutto dell'esperienza vissuta in Brasile per la prima volta fu questa tenerezza che io mai, anche se me l'avevano raccontato a parole, mai lo avevo ero riuscito a capirlo, insomma. Ecco,
ecco la prima esperienza di evangelizzazione che hai avuto, com'è stata?
praticamente quando la mia vita ha cominciato a cambiare attraverso questo corso, io tornando al mio paese ho ricercato delle vecchie amicizie nel mondo della droga, dell'alcol movimentata, io ho deciso di dare un taglio molto netto alla mia vita. E allora ho bussato alla porta di mia sorella, che già lei lavorava nella scuola di evangelizzazione a Sant'Andrea, chiedendo aiuto. E allora lei mi ha accolto e dopo di questo ho cominciato a ricevere i miei primi corsi di evangelizzazione, di formazione, di catechesi. E così è cominciato, diciamo, questa grande avventura.
Ci possono essere anche degli stereotipi che accompagnano la mentalità delle persone, perché evangelizzazione magari richiama un andare porta a porta, ma qual è il vero senso dell'evangelizzazione, oppure qual è quello che esprimete voi attraverso anche l'ascesa?
Allora, per noi l'evangelizzazione possiamo riassumerla con queste parole, con le parole del Battista quando vede che Gesù passa accanto a lui, come ce lo racconta il Vangelo di Giovanni, quando punta praticamente con il suo dito verso Gesù dicendo: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. L'evangelizzazione per noi è essere un punto di riferimento molto forte per la gioventù, per la cultura, per la gente, appunto indicando dove è la via, dove è la verità, dove è la salvezza, e portare la gente a vivere non soltanto una conoscenza teorica, dottrinale, anche se poi dopo questo può svilupparsi, però è portare la gente a che possano conoscere a Cristo in un modo nuovo nella sua vita. E questo è quello che si sta sviluppando e trattando, questo ambito della cosiddetta nuova evangelizzazione, della quale il Papa sta incoraggiando a tutta la Chiesa, ecco.
La nuova evangelizzazione non ha sicuramente metodi coercitivi. Dove sta però la libertà della persona che è invitata a incontrare Cristo?
Allora, oggi abbiamo di fronte a una società molto diversa dalla società di 20, 30, 40, 50 anni fa. La gente è immersa in una cultura diversa, quindi ha veramente bisogno che l'annuncio, che è sempre lo stesso, Gesù è sempre lo stesso, sia trasmesso in un modo che sia accolto, che possa arrivare al cuore della società di oggi, della società moderna. Per questo parliamo di diversi metodi di evangelizzazione, affinché la gente possa trovare, fare esperienza viva di un Cristo che è lo stesso sempre, ieri, oggi e sempre.
La vostra esperienza alla scuola di evangelizzazione Sant'Andrea è stata fondata a livello internazionale nel 1980. Quali i fondatori?
I fondatori è un laico cattolico, padre, è sposato con Susanna Susi, con tre figli, e un sacerdote cattolico, laureato in Sacra Scrittura e ci ha insegnato molto ad evangelizzare, anche un pastore protestante, pentecostale, molto vicino anche alla Chiesa Cattolica. E il nostro forte è che noi abbiamo un metodo di evangelizzazione, e questo metodo è coinvolgere a tutta la persona e attraverso di tutti i sensi, dando quei contenuti che molti già conoscono, però tradotti affinché possano vivere veramente un'esperienza.
Tra la metodologia c'è sicuramente anche l'aspetto, il principio teologico.
Principio teologico che Apollo ha irrigato, Paolo ha fatto crescere, uno irriga, uno semina, c'è una collaborazione di uno che fa una cosa, di un altro che fa un'altra cosa, però alla fine lo scopo è sempre lo stesso, che la gente abbia il suo incontro personale con Gesù. Noi cerchiamo di costruire anche attraverso di tutti i corsi della scuola di evangelizzazione a Sant'Andrea, che vanno dal primo annunzio fino a una formazione sistematica e integrale, che innanzitutto cerchiamo che ci sia un incontro personale con Gesù, e che questo incontro, ecco, sia mantenuto lungo il percorso di crescita, di formazione, ecco.
Il protagonista è lo Spirito Santo nell'evangelizzazione, lo abbiamo sentito già la scorsa settimana. Il ruolo della preghiera.
La preghiera per noi è fondamentale, per un cristiano deve essere un punto saldo, un punto forte, perché senza la preghiera non si va da nessuna parte, quindi la preghiera non è un optional per il cristiano. E cerchiamo anche attraverso i nostri corsi insegnare a pregare, perché a pregare si impara anche pregando, quindi diciamo un modo per rimanere collegato con la presenza viva, viva di Gesù. Ovviamente la preghiera nelle sue multiforme, l'Eucaristia, la preghiera comunitaria, la preghiera personale, l'adorazione eucaristica, un po' in tutto che all'interno dei nostri corsi ci sono sempre presenti queste prospettive, queste dimensioni.
Sentendo le persone che partecipano ai vostri corsi, c'è sempre l'attenzione un po' ai sensi, cioè al fatto che sono coinvolti non solamente a livello intellettuale, ma a tutti i livelli. Per citare Aristotele, niente esiste nell'intelletto che non sia passato per i sensi. Qual è l'esperienza che date proprio?
Allora, la nostra esperienza è che quando abbiamo un gruppo davanti, noi cerchiamo che il messaggio non sia soltanto trasmesso attraverso delle parole, perché le parole a volte sono fonte di una non buona comunicazione, ma il messaggio fatto capire attraverso la vista. Per questo usiamo anche dei sintetizzatori grafici, cioè dei disegni, affinché in questo disegno c'è un messaggio sintetizzato. Cerchiamo anche di usare degli esempi grafici dove attraverso un materiale cerchiamo di fare capire quello che stiamo comunicando attraverso delle parole, quello che stiamo anche mostrando. Quindi la gente viene coinvolta attraverso di tutti i sensi per farle capire un concetto che a volte è complicato, come parlare della Trinità, parlare di un concetto teologico molto difficile, a volte anche soprattutto per le gente semplici, che anche a quella che dobbiamo comunicare un messaggio molto importante, e a quella già formata, già con conoscenza teologica, farle capire una cosa complicata in un modo molto semplice, a volte non solo con le parole, come dicevamo prima, ma anche attraverso degli oggetti, delle cose che usiamo noi normalmente nei corsi di evangelizzazione.
Quali sono principalmente i tre percorsi?
Noi abbiamo un programma di formazione che consta di tre tappe. Una prima tappa che noi chiamiamo fondamentale, la seconda tappa una tappa di crescita e la terza tappa una tappa di formare i formatori degli evangelizzatori. E quindi noi attraverso queste tappe cerchiamo di formare, che questo alla fine è un po' il nostro scopo, formare i nuovi evangelizzatori per la nuova evangelizzazione del terzo millennio attraverso questo metodo che è il metodo della SESA, il metodo della scuola di evangelizzazione Sant'Andrea.
Quante sono le scuole nel mondo?
Adesso consideriamo che siamo presenti in più di 60 nazioni e ci sono più di 2000 scuole di evangelizzazione presenti in tutto il mondo. Di più abbiamo scuole in America Latina, in Europa, in Africa e anche in Oceania, in Australia, un po' ecco, in tutti i continenti. Sì. Là il grado delle scuole, perché adesso abbiamo anche diversi gradi, una scuola che inizia, una scuola avanzata, le scuole più sviluppate con più scuole, una scuola come la scuola in Brasile dove ci sono quasi più di 200 scuole in tutto il Brasile. In Italia si stanno sviluppando poco a poco, ne abbiamo una ventina adesso, ma sono in crescita.
Quindi, tra l'altro ce n'è anche una in formazione a Trieste.
C'è una scuola in formazione a Trieste che si sta appunto sviluppando anche nella formazione all'interno delle scuole locali, insomma, ecco, stiamo procedendo piano piano.
Ci ha raggiunto in studio anche Don Fabio Ritossa, parroco della parrocchia di San Giovanni Decollato in Trieste, che è uno degli iniziatori qua a Trieste della proposta dei corsi della scuola di evangelizzazione Sant'Andrea. Buonasera Don Fabio.
Buonasera.
Ecco, ci racconti un po' quella che è la sua esperienza per quanto riguarda le iniziative che proponete nelle parrocchie a Trieste.
Beh, noi già da una decina d'anni abbiamo accolto questi corsi di evangelizzazione. Io a suo tempo avevo potuto ascoltare un corso tenuto dal fondatore, da Prado Flores e da Carlos, che è qui presente, e mi aveva convinto il metodo. Poi ho chiamato delle equipe a fare questi corsi, ripeto, da una decina d'anni. Attraverso questi corsi si è formato un gruppo, una scuola locale, diciamo, che è in grado di portare questi corsi in altre parrocchie, in altre situazioni. Ecco, stiamo per iniziare un corso, il corso in greco tetelestai, che significa è compiuto, nel quale viene presentata la passione secondo il Vangelo di Giovanni, un bellissimo corso al quale ho partecipato già 2 anni fa io.
Qual è l'esperienza nell'incontro con queste persone che vengono, partecipano ai corsi, e dove vengono toccati nel cuore? A che livelli proprio reagiscono con la loro vita? E poi per un proseguo, io penso anche soprattutto per il dopo. Cosa c'è dopo il corso?
Dopo il corso noi, nella mia parrocchia e in alcune parrocchie in cui diamo questi corsi, abbiamo l'esperienza delle cellule di evangelizzazione, dove poi queste persone possono continuare un cammino seguite dal loro parroco e anche ricevere ulteriormente dei corsi, come diceva Carlos, che continuano una formazione, insomma, su un primo tempo in cui vengono dati i fondamenti, poi si viene educati alla evangelizzazione e poi si diventa, se Dio vuole, formatori di formatori.
Perché tornerei su un aspetto, Carlos, di cui abbiamo parlato prima. Uno degli obiettivi fondamentali della SESA, formare evangelizzatori.
Sì.
Cosa significa oggi formare evangelizzatori per la Chiesa?
Penso che questo aspetto è un aspetto di vitale importanza, fondamentale, perché qua è il futuro proprio della Chiesa. Dobbiamo cambiare un po' anche la mentalità, il modo di evangelizzare, soprattutto l'epoca e il momento storico nel quale noi ci troviamo e stiamo appunto vivendo. E per formare evangelizzatore innanzitutto dobbiamo pensare a una prospettiva di nel contesto del primo annuncio, ritornare un po' alle radici, agli origini, e questo significa innanzitutto un cambio di mentalità. Perché? Perché oggi stiamo un po' più cercando di trasmettere dei contenuti della fede che sono molto importanti, però la gente non frequenta più la comunità, non frequenta più la parrocchia, a volte si rimane in un aspetto molto molto teorico. Dobbiamo ricambiare la prospettiva, dobbiamo rinnovare, come dirà San Paolo, rinnovare un po' la mente, il nostro modo di pensare, e qua bisogna cambiare un po' la prospettiva di un annuncio della buona novella. Quindi bisogna educare e formare questi nuovi evangelizzatori per la nuova evangelizzazione del terzo millennio.
Questo è un compito quindi essenziale che si dà alla Chiesa, e in effetti è da anni ormai che la Chiesa insiste tantissimo sul tema dell'evangelizzazione, da partire da Paolo VI, Giovanni Paolo II e poi sicuramente anche Papa Benedetto. Io segnalo un documento, una raccolta di documenti che è uscita recentemente a cura della libreria editrice Vaticana, è l'Enchiridion della nuova evangelizzazione, a cura del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, appena istituito da Papa Benedetto. Contiene tutti i testi del Magistero Pontificio e Conciliare dal 1939 al 2012, quindi un bel malloppo di testi, per dire quanto è importante evangelizzare e come sia il primo compito che si dà alla Chiesa, e perché, come dice Giovanni Paolo II, la fede si rafforza donandola. Oltre all'Enchiridion per la nuova evangelizzazione, segnalo anche un piccolo libretto edito da San Paolo che si intitola L'inizio di una vita nuova. L'autore è proprio Carlos Macias de Lara, che questa sera abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Un libretto di 90 pagine in cui l'autore con freschezza annuncia questa buona notizia e presenta anche l'esperienza personale. In fin dei conti, così si dice nell'introduzione, è proprio nell'incontro con Dio, nell'esperienza del suo amore infinito, che la vita cambia e accadono meraviglie. Questo è ciò che ancora oggi, come nei secoli passati, avviene nella Chiesa. Questa è la buona novella che la Chiesa annuncia da 2000 anni e che oggi Carlos condivide con te. Il Kerygma, l'annuncio della salvezza che ha cambiato la sua vita, perché noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato, all'unico scopo che anche tu possa vivere questa esperienza meravigliosa dell'amore del Padre, il quale non ha lesinato ma ha dato il meglio che aveva, il suo figlio, così che anche tu possa tornare fra le sue braccia, come ha fatto il figlio prodigo. Grazie Carlos per essere intervenuto alla nostra trasmissione, grazie anche a Don Fabio. Ringraziando Giuliano Salvi che ci ha assistiti in regia, Don Paolo saluta cordialmente tutti e ciascuno, rinnovando l'appuntamento alla prossima settimana.
Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.